Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, abbiamo nelle ultime puntate approfondito il tema della iconoclastia, la gravissima eresia che colpisce la Chiesa, in particolare la Chiesa orientale, la Chiesa greca, la Chiesa, diciamo, dell'area bizantina, dell'impero bizantino, e che ha conseguenze immense, perché di fatto è quasi un secolo la durata della lotta iconoclastica, e questo secolo allontana terribilmente la Chiesa bizantina, la Chiesa orientale, dall'unità cattolica con la Chiesa di Roma, con il Papa. Di fatto è già una prova, un'anticipazione dello scisma che colpirà nel 1054 la Chiesa orientale. È impossibile capire il successivo scisma nel 1054 se non si è ben capita la gravità immensa della iconoclastia, della persecuzione iconoclastica. E di fatto le tappe finali di questa lotta sono scandite tra il 786 e il 787 dalla momentanea conclusione dell'iconoclastia con la reggente Irene, la principessa Irene, imperatrice Irene, che è reggente per conto di Costantino VI e con un concilio abroga l'iconoclastia. Ma quando sarà al potere Leone III l'Armeno riprende, un uomo molto rozzo e volgare, riprende l'iconoclastia con più furore di prima, per un'ultima, diciamo, fiammata, e sarà solo con di nuovo una reggente, Teodora, e con l'editto dell'843 che viene ribadito in modo definitivo il diritto al culto delle immagini. Quindi una lunga storia, una lunga vicenda, atroce per le distruzioni che provocò, irreversibili, fu perso un patrimonio di mosaici, di icone, di statue e di libri, di opere librarie irrecuperabile, unico. Pensiamo all'incendio della biblioteca dell'Ottagono, ma soprattutto il grandissimo numero di martiri, di confessori, di persone torturate, uccise per aver, o incarcerate per aver rifiutato di ottemperare alla folle eresia iconoclastica. L'eroe di questa lotta è San Giovanni Damasceno, che scrive le più belle pagine in difesa del culto delle immagini, con straordinaria perspicacia. Più avanti eventualmente le riprenderemo, però per ora ci basta aver ricordato che è l'episodio più grave di ribellione a Roma che prepara il grande scisma. E come lezione conclusiva che abbiamo tratto dalla lotta iconoclastica è aver scoperto che questa eresia è tutt'altro che limitata all'VIII-IX secolo d.C., di fatto è un'eresia che accompagna tutte le eresie. Non si conosce un'eresia anche successiva, dai Catari a Lutero, ai Calvinisti, agli Ugonotti, a Cromwell e la rivoluzione puritana, che non sia stata anche iconoclastica. L'eretico, così antico come moderno, odia le immagini. Odia le rappresentazioni dei santi, odia il concetto di santità, odia Maria Vergine, odia il Santo Rosario. Questa è la lezione profonda che ci proviene dallo studio che abbiamo fatto della lotta iconoclastica. E per cui quest'odio per i santi? Perché quest'odio per il concetto di santità? Perché quest'odio per Maria Vergine? Evidentemente perché appunto l'eresia ha sempre come suo cuore un infiacchimento, un indebolimento della legge morale, una rilassatezza di costumi, il desiderio di semplificarsi la vita, evitando un cristianesimo troppo radicale, troppo intenso, troppo profondo, e quindi distruggere il culto delle immagini, distruggere il concetto di santità, abrogare e combattere ogni devozione a Maria Santissima, sono la premessa per poter quindi passare a un cristianesimo sottilmente gnostico, sottilmente ariano, docetista che nega l'incarnazione del verbo, perché negare le immagini vuol dire in definitiva oscurare, cancellare, diminuire la grandezza del miracolo dell'incarnazione del verbo. E tutto ciò prelude al crollo poi morale, al crollo dell'obbedienza, al crollo della vita cristiana e della vita religiosa, e a una riduzione del cristianesimo a strumento del potere, cosa che regolarmente accade a Bisanzio. Quindi, di fatto, se si è ben capito questo odio iconoclastico, si è capito il modo di ragionare tipico dell'eretico, che non può amare la luce, ama le tenebre, e quindi non può amare le immagini che così chiaramente gli ricordano gli esempi più vivi, più intensi di santità, a partire da Maria Vergine. Quindi, per un cattolico sincero, fedele alla Chiesa, fedele alla tradizione, non c'è nulla di più aberrante, di più ripugnante, vorrei dire, di questa lotta contro Maria, contro i santi, contro le immagini di Cristo, crocifisso o della Natività. È la cosa più abominevole, si accompagna sempre anche alla negazione di fatto della santità e alla negazione, alla lotta contro il Santo Rosario. Quindi di fatto questa eresia è un'eresia che deforma alla radice il cristianesimo, lo rende soggettivo, vagamente spiritualistico, intimistico, privo di visibilità sociale e pubblica, e quindi spoglio di ogni concreta vita di pietà. In sostanza è un'anticipazione, diciamo, del luteranesimo e di ogni eresia moderna. Per cui difendere le immagini anche oggi, difendere le processioni, difendere i santuari mariani, difendere i pellegrinaggi, difendere il Santo Rosario, difendere il calendario liturgico e celebrare i vari santi, è un modo essenziale, direi fondamentale, di difendere la fede. Perché di fatto l'attacco alla Chiesa, a volte purtroppo per opera delle stesse autorità della Chiesa, parte sempre dalle stesse cose, parte sempre da questa pretesa di cercare un cristianesimo più puro, intimistico, soggettivo, tutto spirituale, aereo, astratto, che con la scusa di essere più profondo e intenso finisce col distruggere la vita di pietà. Quella sorta di cordone luminoso di pratiche che in ultima istanza è un aiuto potente a mantenere viva la fede nelle persone. Con ciò chiudiamo almeno per ora questa parentesi e ci spostiamo decisamente, rimanendo nello stesso secolo, nella stessa epoca, sostanzialmente all'VIII secolo, ci spostiamo però in un altro suolo, in un'altra terra. Mentre in Oriente imperversa la lotta iconoclastica, in Occidente compaiono grandi figure di santi e oggi vogliamo celebrarne in particolare una, quella di San Bonifacio, apostolo e martire della Germania, che, come sapete, la sua festa cade il 5 giugno nel calendario gregoriano, quindi nel calendario di sempre della Chiesa, di fatto. La festa di San Bonifacio è venerdì 5 giugno, perché il 5 giugno è la data in cui fu martirizzato in Germania, ormai più che ottantenne. E la vita di questo santo è bello affrontarla, visto che la puntata di oggi cade a ridosso della sua festa, ma non solo, visto che la sua figura è una figura che riguarda appunto l'VIII secolo, il secolo che stiamo sostanzialmente trattando. Dicevo, è una figura molto bella ed è bello trattarla, sia pur nei tempi che abbiamo a disposizione, quindi con relativa sommarietà, trattarla proprio in conclusione del tema dell'iconoclastia, perché San Bonifacio ci mostra, molte cose, ma essenzialmente come la scelta è sempre quella, soprattutto per gli uomini di Chiesa, fra santificarsi veramente con tutta la propria persona, o scegliere la tiepidezza, la mancanza di vero fervore, rinunciare alla santità. Dove si rinuncia al fervore non si può non scivolare verso l'eresia, verso la perdita della fede, verso l'apostasia, come accade agli iconoclasti. Quando si sceglie davvero la fedeltà alla Chiesa e a Cristo e ci si vuole santificare, ecco che tutto fiorisce e sono grandissimi i frutti. La seconda cosa che ci insegna San Bonifacio è come fondi tutta la sua azione su uno strettissimo rapporto con Roma. E proprio in un'epoca in cui le comunicazioni erano molto difficili, facilmente i principi temporali prendevano il sopravvento sulle chiese, cercavano di assoggettarle a sé, e era difficile sentire, credere e mantenere l'unità della Chiesa. Per le chiese locali, che spesso avevano contatti molto deboli con Roma. E San Bonifacio è appunto eroe di questa unità con Roma. È l'uomo che lega indissolubilmente, come apostolo della Germania, la Germania appunto alla romanità, diciamo. Impresa ardua, impresa terribile, che esigeva un santo di una tempra veramente particolare, e San Bonifacio ha proprio questa tempra. Egli nasce in realtà in Inghilterra, di fatto è un inglese. Come sapete, in questi secoli moltissimi monaci irlandesi e monaci inglesi sono divenuti apostoli, sono divenuti grandi missionari, hanno lasciato le loro amate isole, cristianizzate precocemente e in profondità da San Patrizio, per esempio, e si sono fatti missionari. Questo è molto interessante, c'è un significato profondo, se pensiamo al fatto che appunto Irlanda e Inghilterra hanno sparso i semi della fede cattolica in tutta l'area tedesca. E l'Inghilterra e l'Irlanda, nazioni benedette da Dio, nazioni prescelte in un certo senso, che poi nel XVI secolo vivono con Enrico VIII il dramma dello scisma e dell'eresia, passa l'Inghilterra al protestantesimo, semina rovina in tutto il mondo a causa del suo passaggio al protestantesimo. Ma il fatto che Dio avesse scelto molti grandi monaci inglesi e irlandesi per catechizzare e portare il Vangelo in grandi terre come la Germania fa capire che verrà il giorno in cui l'Inghilterra tornerà pienamente. La Chiesa Cattolica deve venire. E la Chiesa Cattolica ha sempre pregato molto per la conversione dell'Inghilterra, almeno fino al Vaticano II, era una preghiera comune quella perché l'Inghilterra stessa si convertisse e tornasse all'unità della Chiesa Cattolica. San Bonifacio è quindi questo grande inglese che nasce in una famiglia cattolica, ovviamente, nel 675 dopo Cristo, quindi alla fine del VII secolo, e è un santo bambino, cioè è oggetto di particolari grazie e attenzione da parte di Dio, che di fatto suscita in questo bambino prodigioso, a 5 anni, la vocazione religiosa. Ci ricorda, abbiamo pochi casi nella storia, cioè ci sono ovviamente, ma non moltissimi, di santi bambini così precocemente chiamati alla vita religiosa. Dobbiamo pensare a Sant'Antonio da Padova, a San Tommaso d'Aquino, ecco, santi che dalla più tenera età sanno, scelgono e vogliono vivere la vita religiosa. Il San Bonifacio bambino è uno di questi rarissimi casi, cioè un bimbo che appunto a 5 anni, praticamente quasi prima dell'età di ragione, manifesta un vivissimo piacere, una vivissima gioia per tutto ciò che riguarda la religione, un vivissimo trasporto che, se vogliamo, è innaturale, appunto miracoloso in un bambino così piccolo. E proprio quando ha 5 anni passano dalla casa dei suoi genitori, che erano pii, ma normali genitori, passano dei monaci che predicano, che chiedono ospitalità, e San Bonifacio, che possiamo dire già appunto santo, è un santo bambino, ha una vera vocazione religiosa, precocissima, vuole vivere in religione. San Bonifacio, vedendo questi monaci, rimane talmente colpito dalla loro pace, dalla loro dolcezza, dalla loro vita, dalla loro asceticità, da tutto ciò che romana dalla loro persona, che avvie più, cioè ancor più, decide che vuole appunto farsi religioso. Ma il padre resiste. Il padre non vuole per molti motivi, non ultimo il fatto che il bambino è così piccolo. Cerchiamo di capire quello che stiamo dicendo. 5 anni sono veramente pochi, è prima delle scuole elementari, è la scuola materna oggi nel nostro paese, nel nostro mondo. E immaginate un genitore equilibrato, buono, credente, sincero, che però vede che il figlio ha un'età oggettivamente molto piccola e chiede già di entrare in monastero. Invece è un miracolo, è lo Spirito Santo può tutto e quindi la vocazione è vera vocazione. Dio può anche questo, può anche di più, potrebbe chiamare un bambino ancora più piccolo, ma senz'altro è una vera vocazione. E la resistenza del padre però è molto forte e giunge quindi un segno dal cielo, cioè il padre che si oppone a che il figlio segua la sua vocazione essendo così piccolo, il padre si ammala gravemente. La malattia lo prostra e gli fa comprendere che effettivamente deve lasciar partire il figlio. E così il figlio viene avviato presso alcuni monasteri dove viene accolto come diciamo novizio, fra virgolette, come bambino monaco, una cosa stupefacente, ma non così rara in assoluto in questi tempi. Non dimentichiamo che la vita era per così dire accelerata, che la mortalità fra i bambini era elevatissima, che di fatto, per così dire, si cresceva molto più in fretta di oggi. Il bambino come lo intendiamo noi praticamente non esisteva, quindi in un certo senso, se ci stupisce questa scelta, che assomiglia a quella che farà San Tommaso d'Aquino, dall'altro lato diciamo che non era del tutto non abituale, succedeva anche questo. Bonifacio in monastero si distingue da tutti i suoi confratelli per l'eccellenza degli studi, fa studi di quelle che poi saranno chiamate arti del trivio, del quadrivio, le discipline di base, lo scrivere, il far di conto e via dicendo, ma eccelle però in modo mirabile, tanto che dopo un po' di anni di fatto viene invitato a essere lui maestro dei compagni che sono più lenti o più indietro in questo studio. Quindi mostra un talento unico per la cultura e oltre a ciò si distingue per una vita di preghiera, di meditazione, che è semplicemente sbalorditiva in un fanciullo così giovane. Quindi siamo di fronte, a dir poco, a dei miracoli continui. Questa è la storia dell'infanzia di San Bonifacio. Vi ricordo che Bonifacio è il nome che gli darà il Papa molto più avanti, che prenderà più avanti. Il suo nome inglese è un nome tipicamente sassonico, un nome germanico. E si accorgono i superiori nei monasteri che per le sue doti di precoce sapienza, saggezza, capacità oratoria, insomma per l'insieme delle doti, soprattutto anche una spiccata, forte volontà, era un uomo di una straordinaria decisione, uomo d'azione, grande decisore, uomo diciamo integerrimo, anche un po' rude nel senso buono del termine, quindi un uomo di una tempra proprio particolare. E si fa notare, senza che lo volesse, inizia a ricevere numerose missioni, diciamo, diplomatiche da parte dei superiori dei monasteri. Ovviamente sono monasteri ispirati alla regola di San Benedetto, che è la grande regola aurea che domina il mondo monastico europeo e che supera e surclassa ben presto quella di San Colombano, che rimarrà limitata. Inizia però a un certo punto, giunto a un'età ormai abbastanza avanzata, sui 30 anni, di perfetta vita monastica, quindi di perfetto rispetto della regola. Sappiamo che la santità del monaco essenzialmente è quasi tutta da collocarsi in un rispetto amoroso, devoto, ubbidiente, umile, assoluto della regola. Il rispetto della regola è il segno proprio principale della perfetta santità di un monaco. Ebbene, questo monaco, già potremmo dire santo per la perfezione con cui svolge tutti i suoi compiti e con cui prega, era solito pregare a lungo e fare lunghe meditazioni, soprattutto, inizia a essere preso da un bruciante desiderio di compiere quella che era chiamata la peregrinatio pro Cristo, cioè farsi pellegrino, farsi apostolo, farsi missionario per Cristo, per portare Cristo ai pagani. Infatti, non dimentichiamo che nonostante si sia ormai all'alba dell'ottavo secolo, c'è una di intere regioni totalmente pagane. L'editto di Costantino del 313, ma come vedete, ben quattro secoli dopo, c'è un'Europa che è ancora pesantemente pagana. Questo fa capire che lo sforzo che la Chiesa dispiega per catechizzare i popoli è uno sforzo plurisecolare. Ancora nell'ottavo secolo ci sono intere regioni, la Frisia, l'Assia, grandi regioni tedesche, veri e propri stati, che sono ancora pressoché totalmente pagani. Quindi c'è una grande terra di missione aperta davanti a San Bonifacio, che è preso da questo, come dicevo, fortissimo, incoercibile desiderio di lasciare la sua terra natia, l'Inghilterra, per sbarcare in Germania. E così lo fa scendendo in Frisia una prima volta nel 716 e con alcuni monaci suoi confratelli, ma il momento è terribile perché infuria una guerra e di fatto è obbligato a interrompere la missione. Si reca allora a Roma nel 718, due anni dopo l'inizio del suo tentativo, e questo è il primo dei suoi tre viaggi a Roma. Farà tre viaggi a Roma e va capito questo suo andare a Roma, perché di fatto è appunto l'eroe, diciamo così, della romanità della Chiesa tedesca. Lui che non è tedesco, vedremo fra poco come scolpisce la roccia viva, plasma la Chiesa tedesca, le dà il volto che questa manterrà praticamente per secoli, se non fino ai giorni nostri. Quindi è un uomo che, avendo questa missione, ma avendo un fortissimo senso ecclesiale, va in tre tappe, in tre occasioni, a Roma per avere dal Papa un mandato. Vuole sì essere apostolo, ma con un preciso mandato papale, con un preciso incarico a lui proveniente dal Papa. Quindi questi viaggi a Roma non sono viaggi di pochi giorni, sono viaggi approfonditi, sono colloqui prolungati col Papa, sono una condivisione piena del progetto missionario che egli appunto persegue. Il Papa capisce la tempra d'uomo straordinario che ha di fronte, gli cambia nome, è il Papa che gli Gregorio II che gli cambia nome, gli dà il nome di Bonifacio, nome che vi ricordo è il nome di un grande martire dell'età dei martiri, dell'età apostolica. Quindi il Papa gli impone il nome di un grande martire, Bonifacio. Non dimentichiamo dunque che sono due i San Bonifacio, c'è Bonifacio, San Bonifacio di Germania che stiamo descrivendo adesso, ma poi c'è un San Bonifacio martire dei primi secoli. E preso questo nome di Bonifacio, il Papa lo invia in Germania con un preciso mandato missionario, con un preciso potere e con lettere, diciamo, di nomine, mandazione, che gli devono aprire le porte dei grandi potenti re d'Austrasia, re con cui avrà sempre appunto un intenso rapporto. Di fatto il suo apostolato, dopo la partenza da Roma, si svolge essenzialmente in Frisia e in Assia. La Frisia aveva già avuto un'azione apostolica, l'Assia, che è una grande regione tedesca, era completamente pagana, era una regione completamente pagana. L'idolatria imperversava, era ovunque. Si avevano culti druidici, culti degli alberi, culti assolutamente pagani, panteisti, politeisti, si adorava la natura, si adoravano le piante, si adoravano gli alberi. Quindi era un mondo, dovete immaginare, un intero stato, immaginate oggi uno piccolo stato, non so, come l'Austria, completamente pagano. Questo ci dice già molte cose, ci fa capire appunto che è una lotta, si può dire, metro per metro, quella che la Chiesa fa con l'idolatria, col paganesimo. E San Bonifacio è l'uomo, diciamo, ideale per compiere questa lotta apostolica, perché è un uomo che ha alcune caratteristiche che prima accennavo, le approfondiamo un attimo. Un uomo di incredibile forza, decisione, coraggio e rigore, addirittura morale. Ha tutte le doti di un grande capo, una grandissima, oggi diremmo leadership, un trascinatore, è un fondatore di innumerevoli diocesi, di innumerevoli monasteri, poi citeremo il più importante. Di fatto è un uomo dalla forza, diciamo, incontenibile, sembra che nessuno possa resistergli. Praticamente da solo entra in queste regioni e con un peregrinare incessante predica il Vangelo, battezza innumerevoli anime, innumerevoli persone, insomma, fa nascere praticamente la vita di fede laddove era quasi del tutto assente. Dovremmo calarci in quest'epoca per trarre conforto per i giorni odierni. Ci lamentiamo che la vita di fede è languente, la pratica religiosa è quasi assente, ma sta a noi prendere esempio da questi santi, non scoraggiarci e vivere come se fossimo in terra di missione, con grande santità e con una contagiosa bontà, un amore contagioso che attrae tutti coloro che oggi avvicinano chi ha la fede. Quindi i grandi santi non perdono tempo a discutere di quanta gente non ha più la fede o non ha la fede. Anche circondati dai pagani, rafforzano la loro vita di preghiera e si slanciano apostolicamente verso questi stessi pagani da convertire. Quindi San Bonifacio ci svela un po' uno stile. Non c'è differenza, se ci pensate, fra un Bonifacio in Assia, totalmente pagana, con culti idolatrici orrendi, panteisti, e un missionario di oggi che in una grande città come, non so, New York, Parigi, Londra, Milano, si trova in un mondo secolarizzato, idolatra, pagano, che adora le piante, gli animali e non adora più Dio. Beh, non c'è differenza se uno è santo, oggi come allora, non può desiderare altro che di portare tutti alla fede cattolica. E Bonifacio quindi non si scoraggia, anzi, quasi da solo a volte, questo ha dell'incredibile, con pochi compagni, si butta a capofitto. Nella lotta contro l'idolatria e contro il paganesimo. Qui c'è un suo gesto tipico, ovvero fa abbattere, o meglio abbatte lui stesso, una gigantesca quercia, la quercia di Domara Geismar, una quercia sacra, immensa, c'è querce millenarie, che è un oggetto di venerazione idolatrica, panteista, da parte dei Germani. E questa quercia troveremo più volte anche in altri episodi storici questo fatto, cioè non era raro che appunto si dovessero distruggere i loro idoli, l'aveva fatto San Martino di Tours, lo faranno anche altre persone, ma di fatto questa quercia, una volta distrutta, vede crollare in un certo senso la fiducia dei barbari nei loro dei pagani e genera, insieme alla predicazione di San Bonifacio, la conversione in massa di un numero enorme di pagani. Quindi passa la sua vita intera a battezzare, cresimare, catechizzare le masse di popolazioni tedesche che lasciano il paganesimo di fronte ai grandi miracoli, alla grande forza di questo apostolo, di questo missionario. Lotta poi molto duramente contro la massa di preti paganizzanti che imperversano soprattutto in Turingia. La Turingia è un'altra grande regione, come l'Assia, dove San Bonifacio vive 10 anni di incessante lavoro apostolico, muovendosi da una parte all'altra, spesso in condizioni estremamente difficili. E qui, in una Turingia completamente pagana, rimane 10 anni e la catechizza, la converte di fatto al cristianesimo. Era stato fatto vescovo nel 722, nel 731 riceve invece la nomina a arcivescovo da Gregorio III, col compito di aprire vescovati e strutturare in modo completo una chiesa in Germania. In Germania di fatto mancava ancora una vera struttura ecclesiastica perché appunto c'erano troppi pochi fedeli e molti stati, molte aree tedesche come Frisia, Turingia, Assia erano in pratica ancora completamente pagani. Questo qui si applica da quando è vescovo e soprattutto da quando è arcivescovo, con il compito di aprire vescovati nuovi, monasteri e via proseguendo, la sua forza, la sua leadership, la sua capacità di guidare gli altri salgono al massimo livello. È una sorta di nuovo San Benedetto, per così dire. Fonda innumerevoli monasteri, fonda una gran parte delle odierne sedi episcopali tedesche, insedia vescovi nuovi, li ordina, e in quest'opera di costruzione la cosa più meritevole è l'abbazia di Fulda, un grande monastero fondato nel 744, che sarà il gigantesco laboratorio, la gigantesca fucina teologica, spirituale, da cui prenderà origine tutta la cultura tedesca successiva. Quindi l'abbazia di Fulda ha una grande importanza perché diventa un luogo fondamentale anche in termini di diffusione culturale nel tardo Medioevo in Germania. È un luogo simbolo, potremmo dire che è una sorta di cassino tedesca. Nel 737 compie il terzo e ultimo viaggio a Roma e in questo viaggio piega analiticamente al pontefice la sua opera, chiede lumi e indicazioni per il futuro, si sottomette alle decisioni romane, riceve ulteriori incarichi sempre più importanti, sempre più, fra virgolette, pesanti, con poteri sempre più ampli. Di fatto opera legato all'atere del pontefice, praticamente è il Papa in Germania, con poteri immensi sull'episcopato e sul clero, paragonabili a quelli del Papa. Questo indica anche la grande fiducia che il papato aveva verso di lui e verso la sua opera. Il Papa, vedendo il suo valore, nel 742 gli assegna il compito di riformare la corrotta Chiesa di Francia. Di fatto la Francia era una crisi molto profonda, perché i principi francesi ambivano a mettere sotto il proprio controllo la Chiesa francese, le diocesi, i monasteri, un vizio storico purtroppo delle corti europee, e il clero si è corrotto. Quindi San Bonifacio si mette all'opera, fa una profonda riforma del clero e attua molte operazioni di purificazione del clero stesso. Fra le tante opere che compie in questo contesto, non dimentichiamo nel 750 un atto di importanza storica unica, cioè consacra re Pipino il Breve. Quindi di fatto è l'ultimo grande atto pubblico che compie, ha praticamente costruito, edificato quasi dal nulla la Chiesa cattolica in Germania. Lascia infine questi monasteri e a più di 80 anni torna di nuovo a farsi missionario in Frisia. È un animo missionario, la sua vita doveva essere missione ad gentes. Così, consapevole in un certo senso della morte imminente, entra in Frisia, la terra nella quale era sbarcato per la prima volta nel 716, molti anni prima, e il 5 giugno 755 è massacrato mentre sta battezzando e cresimando legioni immense di tedeschi che si sono convertiti grazie alla sua parola e alle sue prediche. E qui, sotto una folla furente di pagani che non sopportano la bellezza delle sue prediche, che sta strappando anime ai culti satanici pagani, qui di fatto c'è il suo martirio, muore, il corpo viene custodito dai discepoli che lo trasportano a Fulda, perché aveva chiesto di essere seppellito proprio a Fulda, e quindi lì dovrebbe ancora esserci le sue spoglie per chi volesse rendergli omaggio. Di fatto un santo di proporzioni gigantesche, immense, che ha avuto il dono diciamo da Dio, di avere la forza quasi da solo di portare la fede cattolica in tutta la Germania. Quindi è un debito enorme che la Germania è questo suo patrono, questo suo santo fondatore, e dobbiamo pregare tutti, penso, San Bonifacio, sia per ricevere da lui la grazia di avere la forza, la fermezza che lui stesso ha mostrato in modo imminente, sia per la conversione della Germania totalmente al cattolicesimo, per la rinascita della Chiesa tedesca. E quindi è importante ricordarsi il nome di San Bonifacio ogni volta che si pensa alla Germania, che oggi è uno stato molto lontano da Dio, molto lontano dalla pratica religiosa, ma con l'aiuto di San Bonifacio penso sia giusto sperare di riportare pienamente alla vita di fede questo grande popolo. E io vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Parliamo di Cultura. La prossima volta aggiungiamo qualche particolare interessante alla vita di San Bonifacio e la concludiamo pienamente. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.